Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają spółbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Tutti noi cristiani, per la grazia del battesimo, abbiamo ottenuto misericordia da Dio e siamo stati accolti nel suo popolo. Tutti, cattolici, ortodossi e protestanti, formiamo un sacerdozio regale e una nazione santa. Questo significa che abbiamo una missione comune, che è quella di trasmettere la misericordia ricevuta agli altri, partendo dai più poveri e abbandonati. Durante questa settimana di preghiera, preghiamo affinché tutti noi discepoli di Cristo troviamo il modo di collaborare insieme per portare la misericordia del Padre in ogni parte della terra.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con i Giochi dell'Armonia. Proprio ieri festeggiavamo San Francesco di Sales e a proposito di questo santo vogliamo parlare dell'uscita di un volume, che è il secondo volume in realtà, che si accompagna ad un'uscita di un paio d'anni fa, che è San Francesco di Sales attraverso le lettere. Ne parliamo con Don Gianni Ghiglione, che è appunto l'autore di questi due volumi e che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei, grazie.
Dunque, il titolo del volume, il titolo esatto del volume, è San Francesco di Sales, padre, maestro e amico, la spiritualità salesiana nelle lettere. Dicevamo che si tratta di due volumi. Il primo comprendeva le lettere dal 1593 al 1610 ed esce adesso anche la seconda parte, appunto altri 11 anni di corrispondenza. Una corrispondenza molto fitta, ma a chi scriveva San Francesco di Sales?
Intanto buongiorno anche a tutti gli ascoltatori. Questo santo, che vive a cavallo tra il 1500 e il 1600, ha scritto durante la sua vita, dicono gli studiosi più accurati, circa 30.000 lettere ed è vissuto fino all'età di 55 anni, quindi un epistolario enorme, con uno spettro di destinatari ricchissimo. Francesco scriveva dal Papa al Duca di Savoia, Carlo Emanuele I, ai suoi colleghi sacerdoti, ma anche fino all'ultimo contadino che aveva incontrato qualche tempo prima, alla donna che aveva problemi di educazione dei figli, eccetera. Quindi uno spettro vastissimo. Di queste 30.000 lettere presumibili che abbia scritto, noi ne conserviamo oggi 2.300, che sono state edite nel quarto centenario della nascita di Francesco, 1967, dalle edizioni paoline. È in atto una ripubblicazione da Città Nuova di queste lettere, con una traduzione nuova anche, e quindi questo è un po' il panorama che ci è consegnato, che possediamo. Un panorama ricchissimo, non soltanto per i destinatari, ma soprattutto per i contenuti che in esse vi troviamo.
E quali contenuti appunto sono in queste lettere? Lei ha avuto modo di studiarli nell'arco di circa due anni, no? Ad Annecy.
Esatto, io sono stato ad Annecy per vario tempo e ho letto praticamente un po' tutte le opere di Francesco, approfittando anche dell'edizione originale. Tuttavia, le lettere comprendono ben 11 volumi dei 27 che costituiscono l'opera omnia di Francesco nell'edizione critica di Annecy. I contenuti sono divisibili nei due volumi, come ho fatto. Nel primo volume, che va fino alla nascita dell'ordine della Visitazione, Francesco scrive a tanti amici che ha, soprattutto al suo carissimo amico Antoine Favre. E poi dal 1604, quando inizia la corrispondenza con la baronessa de Chantal, a questa donna che poi diventerà Santa Giovanna de Chantal, sua confondatrice dell'ordine della Visitazione, scrive parecchie lettere di guida di direzione spirituale. Nel secondo volume lo scenario cambia leggermente, perché è nata una realtà nuova che è appunto l'ordine della Visitazione, e dunque Francesco scrive molte lettere alle nuove suore, soprattutto alle nuove madri che hanno responsabilità dei diversi monasteri che via via vengono fondandosi. Le caratteristiche che segnano tutte le lettere di Francesco sono: la prima, una profonda cordialità e senso di amicizia. Francesco, anche quando, e ci sono lettere che vanno in questa direzione, anche quando deve tirare l'orecchio, sgridare o fare una parte severa, lo fa questo, ma sempre con guanti di velluto, cioè con una tenerezza, una delicatezza, una dolcezza che impressionano, perché ha avuto anche casi difficili, anche all'interno dell'ordine della Visitazione, quindi personaggi, suore che conducevano una vita tutt'altro che esemplare, perché provenivano da famiglie nobili che le proteggevano. Ora Francesco scrive a queste persone, sono poi un paio, la Madame de Gouffier e la signora Duterte, quindi non sono tantissime, ma anche quando deve fare una partaccia lo fa sempre con la tenerezza e la delicatezza sua propria. Un altro contenuto, caratteristica di queste lettere, sono l'esposizione della sua spiritualità, cioè del modo con cui lui ha camminato e cammina verso il Signore, che si può concentrare in alcune virtù che poi saranno espresse nel suo capolavoro, che è la Filotea. La prima è l'umiltà, la seconda la dolcezza, la terza la pazienza, eccetera. Guardando il cuore di Gesù, Francesco scopre queste due grandi virtù: la dolcezza e l'umiltà. Imparate da me che sono mite, dolce e umile di cuore. A questa aggiunge poi la pazienza, che è quella più gettonata in qualunque situazione di vita uno si trovi. Ecco, per adesso mi fermerei qua.
E lui, come lei diceva poco fa, è stato direttore spirituale di Santa Giovanna Francesca de Chantal, oltre che di San Vincenzo de Paoli. Queste lettere che lui ha scritto sono della fine del 500, all'inizio del 600. A rileggerle oggi, sono ancora un valido strumento di direzione spirituale?
Dunque, sono di un'attualità e di una modernità incredibile, perché sono passati 4 secoli, come lei accennava, ma conservano la freschezza della scrittura di pochi giorni prima. Voglio dire, Francesco, nel suo modo di scrivere, intanto scrive in un francese direi elevato, anche da un punto di vista letterario le opere di Francesco sono entrate nella letteratura francese e ha contribuito lui stesso non poco a creare questa lingua bella, ricca, ma al di là del linguaggio è la cordialità con cui scrive, cioè si fa vicino al cuore del destinatario in una maniera unica. Quanto poi al contenuto, cioè alla guida spirituale, naturalmente lui trasmette quello che è la sua spiritualità, cioè il suo modo di camminare verso Dio, che è, come ho accennato, una via di semplicità, di bontà, di cordialità, di misericordia e di grande umiltà. proprio perché desiderava che l'ordine della visitazione fosse un poco come le violette in un grande giardino: emanano un buon profumo ma rimangono nascoste. Un ulteriore tema di attualità è l'aiuto che Francesco offre ai diversi destinatari nella ricerca della volontà di Dio. Questo è stato l'aneddoto suo più grande, le bon plaisir de Dieu, cioè il ricercare con cura, con attenzione, quello che Dio vuole da noi. Un Dio scoperto come padre affettuoso, non come un despota o un carabiniere che vuole il nostro male ed è lì pronto a punirci. Il cuore di Francesco rispecchia il cuore di Dio, nella bontà, nella dolcezza, nella pazienza, nell'accoglienza di tutti. E se posso aggiungere ancora una cosa, il cuore di Francesco è un cuore che non sa mai dire di no, e lo dimostrano le sue due opere più grandi. Una, la Filotea, attraverso la quale, o Introduzione alla vita devota, attraverso la quale Francesco apre la via della santità a tutti. Dice: non c'è bisogno di andare in un monastero o in un convento per farsi santi. La santità è una meta raggiungibile dal principe, dal contadino, dal militare, dalla sposa, dalla vedova, dalla fidanzata. Chiunque può farsi santo. Ora, questo per i tempi era una novità assoluta. Non solo, ma ha aperto anche il suo ordine a tutti, soprattutto a quelle donne che non potevano andare in altri ordini già esistenti perché segnati da grandi penitenze, da orari di preghiera prolungata e quindi magari con scarsa salute non riuscivano ad accedervi. Francesco apre le porte della sua casa a tutte le donne, anche a quelle di salute malandata, anche a quelle un po' sciancate o zoppe o con qualche menomazione fisica. Diceva, scrivendo a questo riguardo: l'importante è che quella sorella non sia zoppa nell'anima, nel corpo poi facilmente si rimedia. Quindi è proprio questa anche la bella caratteristica di che apre, come fa il cuore di Dio, il suo a tutti e a tutto.
Lei ha usato un'espressione molto bella poco fa quando diceva del fatto che lui si fa vicino al cuore del destinatario, e credo che in questo stia un po' la chiave anche del titolo del suo volume, che ricordiamo ai nostri ascoltatori: San Francesco di Sal, padre, maestro e amico, la spiritualità salesiana nelle lettere. Ringraziamo dunque Don Gianni Ghiglione, autore appunto di questo volume edito da LDC, di questi due volumi anzi editi da LDC. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei e buona giornata. Grazie.
A time of day, a shaft of light, a strange illusion, the scent of rain, the crunch of leaves awaken sleeping memories, a passing laugh that's overheard is like beyond.
È stata presentata la scorsa settimana all'Accademia Urbana delle Arti, nell'ambito dei mercoledì dell'Accademia, una monografia dedicata al pittore Giovanni Bellini ad opera di Mario Dal Bello, e questa è l'occasione per noi di riaccogliere in trasmissione un amico.
Grazie,
buongiorno Mario.
Grazie,
benvenuto.
Buona giornata, grazie dell'invito.
Dunque tu stai dedicando una serie di monografie a grandi artisti del passato. Questa volta ti sei soffermato su Giovanni Bellini e hai intitolato questo volume, che è edito dalla libreria editrice Vaticana, I Silenzi. Perché questo titolo?
Ma il titolo è molto semplice, perché rispecchia, a mio modo di vedere, quella che è la caratteristica dell'arte di questo grande artista del Rinascimento veneziano, cioè la capacità del silenzio, un silenzio che parla naturalmente. I quadri suoi più famosi sono Madonne col Bambino, oppure le cosiddette Sacre Conversazioni, e l'atmosfera che c'è è proprio quella del raccoglimento, dell'interiorità, appunto del silenzio, delle parole più pensate, più interiorizzate che dette.
La sua opera si sviluppa soprattutto nell'ambito dell'arte sacra?
Sì, diciamo che la maggior parte delle sue opere, a parte alcuni ritratti fra il resto molto belli, un solo soggetto profano, cioè un solo nudo di donna, per esempio, dipinto nella vecchiaia, ma la stragrande maggioranza sono opere di carattere sacro, religioso proprio.
E c'è molto forte in lui il sentimento della natura.
Sì, bisogna dire che da Giovanni Bellini soprattutto parte la grande pittura di paesaggio veneto, cioè da lui partono Giorgione, Tiziano e tanti altri, non solo da lui, però certamente lui è il patriarca, come quello che apre la porta, perché c'è questo sentimento della natura fortissimo che lega i personaggi al mondo, al cosmo, che egli da umanista cristiano vede come una proiezione della realtà celeste.
C'è poi un capitolo che tu dedichi in maniera particolare ai miti e alle allegorie, che sono presenti in quali...
Ci sono alcune opere, non molte per la verità. Una è la cosiddetta Allegoria Sacra, che si trova agli Uffizi a Firenze, un soggetto misterioso, in pratica non sappiamo esattamente che cosa rappresenti. C'è un loggiato, una specie di balaustra che si affaccia su un lago o su un fiume, dove c'è la Madonna con Gesù Bambino e con alcuni santi. Poi al di là di questo lago sono delle colline, delle montagne scoscese con degli eremiti. È un quadro dipinto per un ignoto committente che tuttavia doveva essere una persona di forte e ascetica religiosità. Questo è un quadro, un'allegoria diciamo di carattere sacro, ecco, sostanzialmente. Un'altra allegoria profana è il celebre Convito degli Dei, che è stato poi finito da Tiziano, quindi Tiziano l'ha un po' stravolto, diciamo, che si trova adesso a Washington, che è stato dipinto per Alfonso d'Este.
Per quel che riguarda invece i quadri appunto di carattere più sacro, lui ha fatto molti soggetti che sono stati ovviamente anche opera di altri pittori, penso alla Pietà, penso alla Madonna col bambino.
Sicuramente.
In che cosa consiste l'originalità di Bellini? Per esempio la Pietà.
Per esempio la Pietà, c'è una Pietà del museo dell'Accademia Veneziana che è quasi contemporanea alla Pietà di Michelangelo in San Pietro, la giovanile Pietà di Michelangelo, e i due non si sono assolutamente conosciuti. E la cosa interessante è che il tema è di derivazione nordica, risale alla ispirazione religiosa della cosiddetta devozio moderna della fine del 300, quindi è il tema della compassione del fedele con Cristo. Quindi il tema è lo stesso, però il trattamento che dà Giovanni intanto consiste nel fatto che la Madonna è anziana e non giovane, quindi questa è già una cosa diversa dal solito. Poi è immersa nella natura. Ecco, quindi c'è tutto il creato che partecipa alla compassione della Madonna. Quindi questo si sente una religiosità molto profonda, cioè mentre nella pittura veneziana abbiamo il cosmo ordinato che partecipa con l'uomo alle vicende religiose della Bibbia, le vicende evangeliche, in Michelangelo invece abbiamo proprio l'uomo, l'individuo solo, bloccato, che giganteggiano. Sono due visioni diverse della stessa realtà.
Anche nella Madonna del Prato c'è un po'.
Nella Madonna del Prato è una specie di Pietà in un certo senso, questa Madonna che adora il bambino addormentato nel sonno. Quindi c'è questo doppio livello, il sonno vero, fisico, di una madre col bambino, no? Quindi con tutta la tenerezza materna, ma anche il sonno di Cristo morto che aspetta la risurrezione, sempre in mezzo alla natura.
L'ultimo capitolo del volume si intitola Sentire con Bellini.
Sì.
Di quale sentimento Bellini ci fa partecipi?
Ma Bellini ci fa partecipi di un sentimento di universale armonia, di un grande desiderio di serenità e di pace. Non c'è mai niente di gridato nella sua opera, anche nelle Pietà, non so, a differenza di autori contemporanei, penso al Crivelli, al Mantegna stesso, oppure agli scultori emiliani, no? Questi grandi statue di terracotta, no? Quindi con tutti i gementi e gridanti, no, in lui c'è sempre un dolore trasumanato, cioè è sempre in un'altra dimensione, quella si potrebbe dire la dimensione della fede sicuramente, ma anche la dimensione di una grande pace, di una grande serenità. Ecco, si sente che dentro di lui c'era una luce di armonia e di pace che trasmette naturalmente nelle sue opere.
Tu hai parlato a proposito appunto di Giovanni Bellini di umanesimo gentile.
Sì. Sì, è un umanesimo gentile perché in lui appunto c'è un'aristocrazia innata. Quest'uomo in fondo anche solitario, che non quasi mai è uscito da Venezia, diciamo, molto indipendente anche nel lavoro, quindi con una vita anche molto semplice, sposato con un figlio, la moglie e il figlio gli sono premorti, eppure stimato universalmente. Dürer, che scendeva a Venezia, diceva che era così vecchio come è, dipingeva per eccellenza, cioè proprio il più grande di tutti. Da lui partono, inutile dirlo, sia Giorgione che Tiziano e tanti altri, ma lui ha un interscambio anche con questi pittori, anche da vecchio lui è sempre aperto alle suggestioni dei giovani, pur rimanendo se stesso.
Grazie allora. Grazie. Mario Dal Bello, di essere stato in nostra compagnia. Ricordiamo il titolo del tuo volume, che è Giovanni Bellini, I Silenzi, edito dalla libreria editrice Vaticana. Grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Prima di concludere volevo invitarvi a partecipare alla presentazione di un volume che avviene domani 26 gennaio alle 17.30 qui a Roma al Palazzo Altieri, la sede dell'AVI in Piazza del Gesù. La Basilica di Santa Maria del Colle a Pesco Costanzo, questo è il titolo del volume edito dall'editrice Menabò. Ne parleremo in maniera più diffusa giovedì prossimo con Francesco Sabatini, presidente emerito dell'Accademia della Crusca, tra i curatori appunto del volume. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi do appuntamento a domani per una nuova puntata dei Giochi dell'Armonia.